Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buonasera a tutti, abbiamo appena terminato la presentazione di un libro che per il momento non vi svelerò, perché non vi svelerò neanche l'autrice. E voglio solo dirvi che io, da speaker dilettantista, mi trovo davanti quasi a un gigante dello speakeraggio, non so se si dice della radio. È la conduttrice di Fahrenheit ed è Loredana Lipperini. Buonasera Loredana.
Buonasera Sonia, buonasera a coloro che ci ascoltano.
Loredana, questa sera tu hai presentato il tuo primo romanzo, anche se non sei una neofita della scrittura assolutamente, e il libro ha il titolo L'arrivo di Saturno. È un libro molto particolare, è un libro più difficile da raccontare che da leggere, è un libro che però assolutamente va letto. È un libro bello nel vero senso della parola. Noi abbiamo Vasco Rossi in sottofondo, non so se lo senti, non so se i nostri ascoltatori lo sentono, ma non ci disturba più di tanto, almeno speriamo che non copra le nostre voci. E questo libro parla di verità e di falso in un intreccio costante, così pure come i personaggi sono reali, sono falsari, sono dei bugiardi, ma sono anche degli illusionisti e sono dei falsari nel vero senso della parola. È un romanzo che al suo interno vede due storie principali. Quali sono queste due storie, Loredana?
Allora, è vero, è difficile riassumere effettivamente, comunque in sintesi estrema la storia principale, quella da cui tutto si diparte, è la storia di due ragazze che diventano amiche a 14 anni, siamo agli inizi degli anni 70, quando tutto sembra possibile, e che crescono insieme per 8 anni, coltivano una di quelle amicizie irripetibili che solo fra adolescenti è possibile. E poi una di queste ragazze a 24 anni, quando ha già cominciato da pochi mesi a collaborare con Paese Sera e a scrivere articoli sul traffico d'armi fra Italia e Libano e sui servizi segreti deviati, parte per Beirut e scompare per sempre. È il 2 settembre 1980, la ragazza è Graziella De Palo, una giovanissima giornalista che in quel momento si trovava a Beirut con il suo collega Italo Toni, ufficialmente per indagare sui campi militari dell'OLP, di fatto per cercare di capire se corrispondesse a verità la pista palestinese che stava emergendo sulla strage di Bologna, che era avvenuta per l'appunto un mese prima. Graziella De Palo era la mia migliore amica degli anni dell'adolescenza e della prima giovinezza, e una parte del libro racconta questa storia, racconta l'amicizia fra due ragazze e racconta soprattutto quello che è avvenuto dopo, quindi i depistaggi, le verità mancate, la parte oscura dell'Italia che viene come risucchiata dall'esistenza di questa giovanissima donna e dal suo tentativo di trovare la verità. Mi sono chiesta molte volte come raccontare questa storia e ho pensato che forse il modo più giusto era intrecciarla con una storia completamente inventata. Prende spunto da un personaggio reale, un falsario olandese, Van Meegeren, che venne arrestato per collaborazionismo dopo la Seconda Guerra Mondiale, accusato di aver venduto dei veri Vermeer ai nazisti. In realtà quei Vermeer li aveva dipinti lui e lo dimostrerà dipingendone uno in tribunale. Io ho immaginato che Vermeer venisse convocato sulle montagne sopra Muccia, nelle Marche, da un misterioso personaggio di nome H, per dipingere un giudizio universale alla maniera di Vermeer. Nei fatti poi si troverà a ragionare sul falso, e il falso artistico si intreccia con la menzogna dei servizi segreti e dei depistaggi di Graziella. Infine le due storie si riuniranno.
E non solo queste due storie, perché nel romanzo sono presenti anche altre storie di falsari, di personaggi reali, di falsi e di personaggi reali, in un intreccio devo dire mirabile. Il romanzo è molto ben costruito ti proietta allo stesso tempo in un mondo fantastico come in un mondo reale, ma nello stesso tempo anche in diverse, temporalmente collocato in diversi momenti della storia. E una cosa che mi piace che tu possa mettere ancora in evidenza, come hai fatto durante la serata, quando parlando di Graziella dicevi che non è stata annoverata tra i martiri del giornalismo.
No, non lo è stata, perché subito su di lei ha pesato l'accusa di dilettantismo. Non era Enzo Biagi, in particolare in una, ahimè, tragicamente memorabile trasmissione, l'aveva accusata di essere una dilettante perché non lavorava in redazione, non aveva una scrivania, non aveva un telefono. Poi furono le stesse accuse che vennero rivolte anni dopo a Giancarlo Siani, il precario per eccellenza, cioè colui che però da precario e da dilettante si era avvicinato alla verità molto più dei colleghi professionisti. In realtà io non ho scritto il romanzo tanto per restituire una giustizia che non posso restituire con la letteratura a Graziella, la mia amica perduta. E quello dovrebbe restituirlo chi negli anni ha mentito, chi negli anni ha portato gli inquirenti su false piste, chi ha apposto il segreto di Stato, che è un segreto che doveva scadere nel 2015 ma che in realtà di fatto è ancora al suo posto, e quindi i documenti disponibili sono documenti inutili, illeggibili, non decifrabili. Io l'ho scritto per conservare memoria, più che altro conservare memoria di un'amicizia, ma anche di un periodo tuttora oscuro e aggrovigliato del nostro paese, e l'ho scritto perché
non ci dimenticassi.
Non solo non ci dimenticassimo, ma per capire come la letteratura, magari forzando i generi, forzando la struttura dell'autofiction, cercando di farla diventare altro e mischiando quello che è appunto il romanzo di formazione, l'autofiction, la non fiction novel, la letteratura fantastica pura, possa far sorgere dei dubbi in chi legge, dei dubbi sulla verità vera, diciamo, non soltanto quella letteraria, ma su quella che fa parte o dovrebbe far parte della storia d'Italia.
Grazie, stiamo veramente parlando con una scrittrice veramente con la S maiuscola. E Loredana, l'arte, la pittura, così come pure la letteratura, quindi mentono per ridarci una forma di verità.
Sì, quando sono consapevoli sì, quando sono onesti sì, cioè io penso che i libri debbano soprattutto essere onesti, qualunque sia la forma che scelgono. È vero che la letteratura mente come mente l'arte, o crea illusioni, per meglio dire. Sì. È anche vero però che deve esserci un'onestà di fondo in questa illusione, in questa falsità. E l'onestà, secondo me, significa non cercare di inseguire le mode, non cercare di raccontare semplicemente quello che si ritiene appartenga al filone dominante, al filone che entra facilmente nelle classifiche, al filone che accarezza il lettore. Un libro onesto, secondo me, deve un po' turbarlo invece il lettore.
Senti, tu dicevi che nel libro, ovviamente è Dora il personaggio che parla, che Graziella cercava i fatti, Dora visioni.
Beh sì, perché nella nostra amicizia, ma questo dai primi tempi della nostra amicizia, che era nata da una comune ricerca di verità, da una comune ricerca di giustizia, da un comune desiderio di cambiare il mondo, di cambiare noi, poi in realtà le strade andavano lentamente a biforcarsi, perché Dora, ma anche Loredana, a un certo punto della sua storia ha cominciato a cercare altro, ha cominciato a cercare i libri, il teatro, la musica classica, la pittura, e Graziella ha continuato a cercare la verità. Io ho inserito nel libro una poesia di Emily Dickinson, quella
morire
che è Morire per la bellezza, sì, dove appunto due anime che si ritrovano nella tomba si interrogano l'un l'altra, e una delle due chiede all'altra: per che cosa sei morta? Io per la bellezza, e dice: io per la verità. Ma le due cose sono una, sono la stessa, quindi siamo sorelle, forse, chi lo sa, forse verità e bellezza lo sono davvero.
Loredana, il libro è pieno di riferimenti alla pittura, e così come il pittore che viene chiamato da questo personaggio misterioso nella storia fantasy per dipingere questo grande giudizio universale all'interno di un piccolo santuario in un paese che poi tu hai descritto come uno dei tuoi paesi dell'infanzia, cioè Serravalle del Chienti. E tu dipingi
Io ho dipinto. Fino a un certo punto della mia vita, più o meno coincideva quasi con la scomparsa di Graziella, io dipingevo, disegnavo quando ero bambina. In realtà ho dipinto un solo quadro a metà con mio padre, e guarda caso quel quadro rappresentava Serravalle, e ce l'ho ancora qui nella mia casa di Serravalle del Chienti. E poi, come spesso avviene, si scelgono le strade. Amavo dipingere, amavo scrivere, e a un certo punto ho scelto la scrittura. Però la pittura
è
rimasta fra le mie passioni, fra
un modo di comunicare anche.
Beh, fra quei desideri misteriosi, ma io ero veramente una pittrice ultra dilettante, nel senso che non avevo le competenze tecniche necessarie per dipingere.
Sembri una donna che qualunque cosa faccia riesce bene.
No, per carità, cioè, insomma. Mio padre era un bravissimo pittore amatoriale, però per esempio mio padre ha fatto dei ritratti straordinari di mia madre, delle sue sorelle. Ogni sorella aveva in casa un ritratto a olio fatto da mio padre. Lui veramente aveva una grandissima mano amatoriale e componeva sonetti, quindi evidentemente
figlia d'arte,
può darsi, comunque figlia di una persona che amava l'arte,
figlia dell'arte, diciamo
questo un po' come assicuro.
Dunque il titolo è particolare, non l'arrivo di Saturno. Saturno è un pianeta molto lento, è un pianeta che spinge al cambiamento. Nella mitologia Saturno, per i greci è Cronos, il dio del tempo, il tempo che scorre, un titano. E questo titolo così importante ha voluto significare cosa?
Nasce come un gioco in realtà tutto questo, perché anzi nasce come un altro lutto. Perché quando io ho cominciato a scrivere il libro, ed ero partita proprio dalla vicenda del falsario, era l'agosto del 2012, era appena morta la mia amica della maturità, invece, Chiara Parazzolo, grandissima scrittrice gotica di letteratura fantastica. E Chiara era una scorpiona come me, e giocavamo spesso nelle nostre lunghissime telefonate. Le diceva: quando arriverà Saturno e Scorpione nell'autunno del 2012 e le cose cambieranno. E lei non ha mai visto questo ingresso di Saturno in Scorpione. E io ragionavo su questo discorrere che facevamo, e ragionavo sul fatto che effettivamente, secondo gli astrologi, l'entrata di Saturno in Scorpione, che avviene circa ogni 30 anni, è qualcosa che cambia non soltanto ovviamente per il segno zodiacale interessato, ma cambia le prospettive, cambia i rapporti nel Mediterraneo. Dicono sempre gli astrologi che ogni cosa segreta viene rivelata quando Saturno entra in Scorpione, e ho giocato un po' su questo. Ho immaginato questa strana aspettativa, comunque questo rivolgimento di vita che prende Dora, la protagonista, nella sua maturità, per l'appunto, quando si cominciano a fare i conti con le cose, quando non si è più figlie, si è soltanto madri o donne adulte, quindi si comincia a guardare non più all'avanti ma all'indietro per cercare di trarre dei bilanci. Diciamo che è una metafora, è uno spunto.
Sei una narratrice fantastica, dico la verità. Loredana, tu sei molto legata al nostro territorio, come abbiamo già accennato, e non sei mai rimasta in silenzio dal sisma dello scorso anno. Hai sempre portato avanti la tua voce, hai sempre cercato di far risorgere, nel vero senso della parola, la comunità. E qual è la tua esperienza?
È ovviamente un'esperienza mediata, perché io non ero qui il 24 agosto e poi alla fine ottobre dello scorso anno. Ero, ahimè, come è avvenuto per Graziella, quella che osserva da fuori, in realtà, è quella che cerca di raccontare. Io sono molto legata alle Marche, non soltanto perché mio padre era di Serravalle di Chienti, ma perché è la mia terra. Io la considero la mia terra del cuore. Esiste una terra anagrafica e esiste una terra dell'anima che si sceglie, e le Marche sono la mia terra. E non mi capacitavo, così come non mi capacito ancora oggi, della differenza fra i due terremoti, perché io
visto quello del 97, no?
Indirettamente, come sempre, sì. Però tornando il più spesso possibile qui, però vedevo che nel 97, dopo due mesi, c'erano già i container e comunque che le comunità non erano state disgregate. Oggi siamo nell'agosto del 2017, e le casette provvisorie sono state consegnate in una parte irrisoria nel territorio marchigiano, le stalle provvisorie per un inverno gelido come questo non sono state consegnate. disegnate, le comunità sono state disgregate perché molte persone sono state mandate dall'entroterra sulla costa e mi sembra che non si abbia alcuna intenzione di ricostruire davvero. E quello che io ho provato a fare sul mio blog su Libberatura, che è abitualmente un blog di libri, ma dall'inizio di novembre del 2016 è dedicato tutti i giorni soltanto alle storie del terremoto, è di dare voce a chi non ce l'ha e comunque di raccontare laddove non si racconta, perché la cosa che io non ho potuto che constatare in questo anno di tempo è che sui quotidiani, sugli organi ufficiali di stampa, devo dire fatta salva Radio 3 e grazie a Marino Sinibaldi che ha accolto subito quella che è stata l'istanza che io gli ho sottoposto, ecco, con questa fulgida e magnifica eccezione, ecco, le notizie sul terremoto ci sono solo nei momenti istituzionali, ci saranno fra pochi giorni, il 24 agosto
nel triste anniversario
e poi credo che il giorno dopo passeremo ad altro, no?
Io allora ti invito a non smettere di parlare.
Non smetterò finché non inizierà la ricostruzione.
Ti invito a dovunque tu scriva, dovunque tu possa arrivare con la tua voce, con il tuo pensiero, con la tua forza e con la tua passione. Io prima di salutarti vorrei chiederti una canzone, cosa desideri? Perché così noi abbiamo questa tradizione che cerchiamo sempre di accontentarvi se possiamo.
Una delle mie canzoni preferite, che infatti è citata anche nel libro, i Creedence, ovviamente, Have You Ever Seen the Rain? Cos'altro?
Benissimo, io ti ringrazio ancora, ti auguro veramente tutto il bene e di rivederci assolutamente la prossima volta col tuo prossimo libro che so che stai già scrivendo. Vuoi dire qualcosina prima di lasciarci, così per qualche curiosità da soddisfare poi nel seguito?
Diciamo che il titolo di lavoro è La Peste.
Benissimo. Molto intrigante. Grazie ancora di nuovo e buonasera a tutti.